Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buona settimana a tutti i nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, a quelli che ci stanno scrivendo al 333-9200-170. Piovono messaggi a raffica, quindi adesso la prima parte di trasmissione la dedico a questo, sicuramente. Che dire, oggi si chiude la giornata di Serie A, c'è Inter-Fiorentina, ma non interferisce molto con la classifica del Parma, anzi nulla, anche perché poi sono squadre che il Parma affronterà più avanti, quindi davvero noi possiamo concentrarci completamente sul discorso Cagliari-Parma, un'altra sconfitta, la terza consecutiva, insomma poi sembra è un ritornello che avete già sentito da ieri, quindi i numeri poi verranno fuori nel corso della trasmissione. Il momento in casa Parma non è buono, la squadra è terz'ultima, oggi andrebbe in Serie B e naturalmente c'è grande, grande pessimismo per una prestazione che, come la valutate? Un passo avanti rispetto a Lecce, più o meno la stessa cosa? Ne parleremo oggi sia con Paolo Grossi che con Luca Ampollini. Io vado subito con i primi messaggi perché altrimenti rimango un po' indietro con il discorso. Questo è Massimo che scrive: possono cominciare a fare la squadra per la B. Altro tono invece Marco 70: malgrado il risultato negativo, finalmente ho visto la squadra impostata con il criterio di squadra che si deve salvare. Secondo me, se giochiamo così, abbiamo delle possibilità di farlo. L'avessi fatto prima, Pecchia, non saremmo terz'ultimi. Gli episodi sono stati sfavorevoli. Questo è Massimo. Luigi Z: Vogliacco, un difensore esperto di Serie A, a vedere dalle immagini in occasione dell'autogol e del gesto atletico commesso, ho dei grossi dubbi a riguardo, purtroppo. Il discorso è che a Cagliari non è che abbiamo fatto chissà cosa, hanno fatto proprio il minimo necessario, basta il minimo necessario per battere il Parma, basta fare due cross, questo è il problema, questo è il messaggio quindi di... dell'ascoltatore, questo l'ultimo che c'è, non è firmato, comunque è un ascoltatore che ci scrive spesso. Stamattina altri messaggi che sono arrivati, c'è chi si è prenotato prima, ad esempio come Piccio che scrive: non meritano più i miei soldi, non vedo cattiveria e concentrazione. Questo è un aspetto che anche ieri a diretta live hanno sottolineato in tanto. Questo è lungo, di Gabriele, allora vado, mi prendo qualche secondo. Buon pomeriggio, pensavo avessimo toccato il fondo dopo il Lecce, ma dopo aver visto la partita ieri mi sono dovuto ricredere. Immaginavo di vedere una squadra battagliera, finalmente grintosa, mai doma per 90 minuti, invece tutto come prima. Tutto ciò un solo colpevole, oltre ovviamente alla società, si chiama Fabio Pecchia, è colui che ci sta parlando in Serie B, ma che vede sempre cose positive, siamo davvero stremati. Per Gabriele la responsabilità è del tecnico. Siamo entrati ufficialmente nel loop già visto nel 2021, scrive Lorenzo, terminato con la retrocessione. Ogni domenica si diceva: se ne vinciamo una poi ci sblocchiamo, ci ricordiamo com'è andata a finire. Il discorso fatto anche l'anno dopo e anche in Serie B, se mi posso permettere, si può dire e pensare quello che si vuole, questo è un po' 60 sul momento del Parma, non si può sentire Pecchi in conferenza stampa dire, però pur commettendo errori tutte e tre le ultime prestazioni, tre sconfitte, abbiamo fatto tante cose buone, anche oggi la squadra mi è piaciuta tantissimo, i ragazzi hanno fatto un grande lavoro, una grande prestazione anche di qualità, creando tanto, basta, la penso come Francesco Monaco, sono parole difficili da commentare, questo che serve alla squadra. Altro messaggione, Matteo da Roma: non parlo della partita perché ovviamente abbiamo perso l'ennesimo scontro diretto, la conferenza stampa di Pecchia che mi lascia senza parole, ha visto una bella gara ed è convinto che i punti li faremo anche contro squadre di un certo livello, non l'ho mai sentito chiedere scusa ai tifosi, da ottobre che siamo in confusione, le vittorie con Lazio e Monza sono figlie della fortuna, è inutile pensare ad un cambio in panchina, il mister ha 3 anni di contratto e non lo manderanno mai via, in caso di B almeno conosce bene la categoria per una pronta risalita, sempre forza Parma. Altro messaggio lunghissimo, Daniele da Medesano: alla luce dell'ennesima prova in colore senza mordente di tutta la squadra, tranne poche eccezioni, vedi Camara e Leoni, voglio dare merito a Bernabé, senza ipocrisia e frasi di circostanza, ha detto chiaro e tondo che senza determinazione e voglia di vincere non si va da nessuna parte, altro che le solite stucchevoli dichiarazioni di Pecchia. E la vedo durissima per la salvezza, quindi due conferenze, una apprezzata, una meno, e dopo vi facciamo sentire anche un estratto per chi se li fosse perse. Allora, tra poco chiamiamo il nostro primo ospite, e questo invece è Roberto: sono nettamente contrario all'esordio, scriviamo, credo che sia all'esonero di Pecchia. Se questa società riteneva che Pecchia non fosse in grado di poter salvare questa squadra, doveva esonerarlo 2 mesi fa. Adesso non serve a nulla, dopo aver fatto 2 mercati nettamente insufficienti, troppo facile dare colpa all'allenatore. Le responsabilità sono sicuramente più della società. E Roberto quindi sottolinea questo. Allora, invece, Filo ci manda una foto di Coman, ha festeggiato il gol con un post oggi. Tra i like c'è quello del compagno di nazionale, c'è anche di Mihaila, c'è il like di Mihaila tra quelli, e dice: questo dimostra come sono attaccati alla maglia crociata, siamo ancora in tempo per salvare salvabile, ma se resta Pecchia, adios. Questo sta circolando molto sui social dei tifosi, il like di Mihaila al post di Coman, Florinel Coman, che ieri ha chiuso la partita con un gran bel gol. Vabbè, c'è anche questo nel mondo calcio di questi tempi. Allora, eccoci qua, mi fermo un attimo coi messaggi e vado da Paolo Grossi. Ciao Paolo.
Ciao Marco, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora, che Parma hai visto? Che segnali, se hai visto dei segnali di ripresa? Metto il se davanti perché insomma, ho qualche perplessità.
No, segnali contrastanti, perché ha ragione anche un ascoltatore, sentivo prima, diceva che il Parma ha disputato una partita equilibrata perché Pecchia ha schierato tre centrocampisti e contro centrocampisti in Serie A si è più adeguati che non con il 4-2-4, diciamo così. Bernabé secondo me ha avuto un buon impatto e ha giocato, per essere la prima partita dopo tre mesi, ha giocato con ordine, anche il fisico che ha, insomma. La squadra è stata equilibrata, non si può dire che non sia stata in partita in controllo fino al loro gol, quindi lì si era rischiato il minimo, si era creato poco, ma rischiato una partita all'impronta della paura, di ritmi bassi, ma ci sta, ci può stare. Questi per limitarci ai segnali positivi. Poi c'è la negatività della sfortuna, perché l'infortunio di Djuric è arrivato al culmine di un gesto che voleva essere anche trascinante, perché è un contrasto con impeto in cui tu cerchi anche di coinvolgere i compagni in una maggior grinta, guarda caso proprio in un gesto del genere ti vai a far male anche per un bel pezzo. E quindi lì l'infortunio di Djuric sicuramente è una tegola, e anche l'azione del gol, se vuoi, al di là dell'incipienza con cui si è concessa la palla agli avversari, ma comunque è l'ennesimo autogol, un rimpallo sfortunato, adesso non vale neanche la pena, è vero, il cross dalla fascia, dopo possiamo discutere secondo me anche della fisicità che noi scarsa sugli esterni che noi abbiamo, sì, in Serie A rispetto alle altre squadre, sulle corse esterne siamo poco fisici, ma la cosa più negativa, che poi hanno rilevato anche tanti altri tifosi, è un po' l'atteggiamento caratteriale, cioè non si vede, che poi quello che i tifosi vogliono vedere al di là degli aspetti tecnico-tattici, sì, non si vede quell'impeto, quella fame di punti che in questa situazione di classifica ti può dare la svolta, perché se tu giochi come se fosse un amichevole o vai sotto e stai tranquillo e invece di dire no, adesso devo dare qualcosa in più, un metro in più, uno sprint in più, e quello è un brutto segnale individualmente e anche collettivamente, perché poi dopo viene percepito dai tuoi compagni e anche poi dai tifosi dell'ambiente, quindi c'è un bel dire anche Pecchia e lo stesso Cherubini, l'ambiente non si deve deprimere, però è la squadra che deve trascinare l'ambiente con possibilmente con risultati, almeno con l'atteggiamento.
Ecco, mi è sembrata così, mi è passata per la testa questa idea, una partita di fine anno, di fine campionato, tra una squadra che non è eccellente ma che si deve salvare e un'altra che è a metà classifica ed è già salva, insomma siamo a due giornate dalla fine, vabbè, si va a Cagliari, se si perde fa lo stesso, così a sentimento, soprattutto l'ultima mezz'ora, però quella che sembrava essere già salva metà classifica è il Parma, invece che non lo è.
Ma io sono d'accordo poi fino a metà, ma nel senso che questi giocatori hanno questa personalità, ma anche perché respirano una filosofia nella società che non è quella del risultato spiccio del punto adesso, è una filosofia che guarda a lungo termine, basti vedere i surreali acquisti del mercato di gennaio, perché questo mercato è stato surreale come quello del 2021, uguale, quando arrivarono Tedaritis, Mampel, questa gente qua. E questo ragazzo, cioè, a me non è sembrato il mercato di una società che come aveva annunciato Casagrande nell'intervista di un mese fa alla radio della Lega, c'è una grossa differenza tra stare alla Serie A, sì, 27 milioni di differenza solo di diritti TV, per non parlare di tutto il resto. Allora, tu questa consapevolezza ce l'hai, la trasmetti alla squadra, la squadra può recepire tutto, ma se tu ti muovi in questo modo, porti a casa Lovic, Ondrejk, questo tipo di giocatore qua, i compagni dicono, ma questa gente qua viene a darci una mano o che cosa? O sono apprendisti? Ecco, io discuto quello. Poi ovviamente Pecchia ci può mettere del suo, da un limite all'eccesso di aziendalismo, secondo me. Dall'altro c'ha proprio certe interpretazioni, ad esempio, ti faccio il minimo esempio, ieri, che pure aveva schierato una formazione equilibrata, nel momento in cui tu prendi il gol, secondo me tu Bernabé lo avanzi in tre quarti per cercare di dare qualcosa in più all'attacco, sì, cioè avevi un 4-3 col vertice basso, giri il 4-3 col vertice alto, poteva essere una minima idea che però dà un segnale che tu sei presente, vuoi aiutare la squadra, vuoi creare qualcosa di più davanti, vuoi creare tu fino a poco. Per dire, no? una piccola cosa. Al di là di tante formazioni, però ieri, ripeto, ieri la formazione secondo me era anche fatta bene, perché Camarà è schierato un po' sorpreso a sinistra, ma ha fatto il suo perché ha giocato bene, un po' magari un meno Cancellieri, per cui diventa più un atteggiamento di mentalità. Io però, se mi permetti un suggerimento a Kraus, lo vorrei dare.
Certo.
Un'uscita pubblica domani, postdomani, in cui annuncia che tutti i giocatori resteranno anche in Serie B. Lui ha la potenza per farlo, potenza economica, se lo può permettere, e secondo me questo è il momento. Mentre 4-5 anni fa, in una situazione analoga, era andato in uno spogliatoio a promettere il pagamento anticipato di stipendi, cioè il salto rovescio di quello che fanno tutti in queste situazioni, e ha ottenuto infatti un risultato disastroso, adesso potrebbe invece fare la cosa contraria. Adesso lui esce pubblicamente, cosa che non fa da tempo, e dice: signore e signori, questa è la squadra. Siccome stava in Serie B, al di là dei prestiti che ovviamente tornano a casa e degli acquisti di Pordonez che sono vincolati alla Serie A, gli altri dal primo all'ultimo resteranno con l'anno prossimo. E tant'è vero che c'è le prove che il Sassuolo ha fatto più o meno così, perché ha ceduto a pochi giocatori, è venuto lo statuto della squadra di Serie A e sta facendo un signor campionato in Serie B. Quindi almeno ipotechiamo una pronta risalita. Però intanto questo può essere uno stimolo per questi giocatori qua, che non se ne vanno da altre parti, perché tutti hanno ancora la mente distratta, no, stanno qua e riportano il Parma dove era prima che retrocedesse. Anche se, altro inciso, scusa Marco, poi ti lascio, siamo a un punto poi, si può ancora giocare, basta poco per cambiare, ci sono due o tre concorrenti che non sono molto più in forma di noi, quindi noi ci facciamo tutte queste cose qua, ma non dobbiamo ragionare come se fossimo già giù, farsi prendere parle critiche per carità, lo dico io, che sono abbastanza d'uso, è corretto, anzi è indispensabile secondo me, ma senza dar tutto per perso prima che lo sia, qui si lotta fino al triplice fisco della gara decisiva.
Allora Paolo, tema l'hai già toccato, il tema allenatore, e potrei anche intuire la tua risposta. Questo è Lorenzo che ti chiede come se ne esce con Tudor, come l'affronti il discorso allenatore in queste circostanze?
Allora, se si vuole cambiare, Tudor è uno dei pochi nomi attualmente potabili secondo me. Io non so, guarda, non mi sono fatto l'idea proprio che sia necessario. Ieri già l'allenatore del Parma ha già cambiato un po' la sua filosofia. Se prosegue su questa strada ce la possiamo fare, ma per carità, quest'anno Pecchi a me non è piaciuto in tantissimi frangenti, ma la colpa più grande adesso, in questo momento è l'allestimento della rosa. Abbiamo bisogno come il pane di un difensore centrale, non l'abbiamo preso, ne abbiamo trattati tre per perderne una mezzanotte dell'ultimo. Ti ripeto, Pecchi ha anche la colpa, tra virgolette, di essere un po' troppo aziendalista, cioè si è troppo adeguato. Io non penso che Pecchi abbia detto faccio senza il difensore centrale. Non ci posso credere. Ma secondo me nemmeno Pedersoli, che è uomo che di calcio capisce.
Chiunque vede giocare il Parma.
Non sapeva che
no?
Ci voleva. Si tratta che sono delle dinamiche di mercato, nella gestione della società, che non è così facile riuscire a portare a casa i giocatori quando serve, ma lo si è dimostrato negli anni. Due anni fa c'era il famoso esterno da prendere in estate, l'esterno sinistro, già annunciato tutto, poi non era poi arrivato, ma va bene, ne saranno arrivati in altri momenti. Per cui Tudor è sicuramente uno dei pochi nomi, credo, potabili, perché poi molti altri allenatori con cui siamo sicuri di migliorare, è da tanti in giro.
Allora, arrivano i complimenti di Luigi, anche se so che non è bisogno, sa quello che dice Paolo, è un tema che hai toccato giovedì, però ieri è emerso in maniera a tratti un pochino anche un po' imbarazzante. C'è un problema col portiere, mi sembra, soprattutto nel primo tempo ci sono stati tre interventi da brividi.
Allora, quando Suzuki è stato preso io non ero contrario, nel senso che per me Cicizola non era un portiere adeguato a fare una Serie A di livello. Pur avendo piedi eccezionali, sono stato molto importante l'anno scorso in Serie B, secondo me dal punto di vista fisico e del coraggio nelle uscite qualcosa gli mancava, e avendo noi una difesa di un certo tipo nel gioco aereo ci voleva un portiere che supplisse un po' a certe magagne, insomma provasse a supplire. Quindi quando è stato preso c'è una scommessa, magari siccome so che questa società è sempre a caccia delle plusvalenze, finora con poco successo, togli Osterwold, siamo rimasti in cassa 2 milioni in più di quello che l'hai pagato, ma per il resto non abbiamo fatto tante, però l'idea è quella, e quindi copiando il modello Inter con Onana, tu tieni Onana un Inter, lo vendi a 40 milioni, quello che ha fatto poi il Lecce con l'esterno d'Orgu al Manchester, cioè l'idea potrebbe essere quella, no? Ma tu devi anche sapere dove sei, tu società e tu giocatore. il giocatore si è presentato completamente a digiuno di certe dinamiche, come abbiamo cominciato col gol su punizione di Birai con la Fiorentina, preceduto da quell'uscita fuori area Ruente. Ruente a Napoli si va a buttare fuori, fa un fallo da rigore demenziale col Milan, molla dei palloni a destra manca, con il Lecce gli è stato regalato un rigore che aveva causato per un fuorigioco millimetrico. Non si può dire che con un uomo così in porta tu sia tranquillo. Tra l'altro, uno degli asset che lui ha in questo calcio potentissimo e lunghissimo, nelle ultime giornate viene usato molto meno.
Seppur hai preso Djuric. Potrebbe
riprendere a farlo con Djuric è fatto male. Il problema è che tu hai fatto una scommessa, la stai perdendo, non voglio dire che tu l'abbia persa, però la stai perdendo perché il portiere ci è costato qualche punto, i punti sono pesantissimi in questa zona di classifica, ma ti sei messo nelle condizioni nel mercato gennaio di non avere alternative. Perché dico, cioè, guardo come va il portiere, se prendo un portiere di analogo livello magari butto dentro l'altro, come hanno fatto tante altre società. E tu invece hai venduto un portiere che insomma secondo me la faceva a denti stretti un po' in Cittadola, però hai preso un sostituto, hai promosso il terzo secondo e hai preso un terzo. E anche questo per me è surreale, una squadra che abbia la consapevolezza dell'importanza del momento.
Il Genoa si è tenuto in casa le ali e alla fine poi ha giocato le ali quest'anno di fronte ai primi problemi, insomma.
Io ti ho detto che, l'ho detto giovedì, secondo me noi avremmo con un qualsiasi le ali, ma ti dico il portiere della Reggiana, guarda cosa mi costa, Bardi, che per me è uno dei migliori della Serie B, se noi avessimo avuto Bardi in porta avremmo almeno 5 secondi. Con i se non si fa la storia e sarebbe riduttivo ridurre a qualche ruolo del portiere tutti i nostri problemi, non è così, però il calcio è fatto anche di queste cose.
Paolo, andando per reparti ma saltando dall'altra parte, è un momento molto complicato, mi sembra, anche se ieri qualche spunto buono, è piaciuta la prova di Bonny, quello che aveva fatto anche un gran bel gol di testa, per, anche se in fuori gioco, non lui ma Camara che gliel'ha passata, è un momento, i numeri descrivono un momento quasi da record negativo per gli attaccanti del Parma. Bonny non fa gol da 3 mesi, manda 70 giorni, Cancellieri è l'unico che ha fatto un gol nel 2025, gli altri lasciamo stare. C'è una causa a monte di questo, al di là del momento difficile di ognuno?
A monte di queste e di altre cose, secondo me, c'è un peccato di presunzione. E sul piano fisico e sul piano tecnico-tattico, noi abbiamo dato per scontato che dei valori che in B ti portavano a un certo punto valessero una salvezza comoda in Serie A. Ma non è così, si è sottovalutata la cilindrata tecnico-fisica e tattica degli avversari, dove tu in Serie A trovi gente più grossa, più veloce, più tecnica, e anche più bravo in panchina. Per cui tu, Parma, ti sei presentato in Serie A, hai sorpreso quelle squadre che hanno cantieri aperti, tipo Fiorentina, Milan e anche Napoli, perché Napoli l'abbiamo buttata via per nostri errori, ma la partita tecnicamente era vinta, giocata benissimo e vinta. Quindi tu, forte del fatto che eri uguale alla Serie B, quindi l'amalgama ce la devi, conoscevi i giocatori, hai fregato 3-4 squadre inizialmente, poi dopo però ti studiano, perché i 30 persone del reparto analisi ce l'avrà anche il Milan, l'Inter, la Lazio, e le altre sono hanno 30, ne hanno 10 o 15. Quindi
ieri Nicola, scusa,
come si devono affrontare, e già quando sono a Parma, non so, Gilardino, sì. Hai capito, questi allenatori qua, l'Udinese, trovano le contrarie, e tu o hai subito le contrarie, però vorrebbe dire avere giocatori che sanno stare in campo, che hanno carisma, che sanno leggere le situazioni, perché non è che l'allenatore può andare in campo a muoverle come pedine del subbuteo, non funziona così. E invece noi abbiamo una rosa che in B ha funzionato benissimo perché ha vinto il campionato in carrozza, ma è stata errata la valutazione estiva su quello che poteva trasferire dalla B alla A.
Sì, guardavo anche ieri, anche Nicola, comunque di contropiedi al Parma non gliene ha mica concessi, li ha tenuti belli bassi.
Ma insomma poco, io vedevo che c'era una ampia fase di partita in cui il Parma faceva la partita e il Cagliari si abbassava tutto sotto la linea della palla e chiudeva gli spazi. Dopo in quelle situazioni lì i nostri esterni, che sono un po' sempre stato un po' la forza, quello che rendeva pericoloso col Parma, e per Bonny, visto che la tua domanda è iniziata su Bonny, ti dico che Bonny è sicuramente migliorato il suo livello, sta tornando ai livelli di una volta, ma anche lui è stato studiato, evidentemente anche sì. I suoi limiti, che ne ha, perché ne ha, dei limiti di dinamismo, limiti di cinismo sotto porta, limiti nel gioco aereo, quindi te ne ho già detti 3 categorie in cui un giocatore che deve migliorare, quindi limiti ne ha. Ha però la capacità di legare il gioco, di vedere gli assist, ha un buon tiro, e quindi però gli avversari poi ti fanno le misure, lui si riprende un po' di confidenza adesso, specialmente adesso che non ci sarà Djuric per un pezzo, che torni a livello è fondamentale.
Paolo, grazie tanto per essere stato con
noi. Grazie a
voi,
buon pomeriggio. Ciao.
Allora, sintetizzo alcuni messaggi che sono arrivati con i complimenti a Paolo Grossi, che non ne ha bisogno, perché sappiamo quanto sia profonda la sua conoscenza del calcio, del Parma, a livello storico, a livello tattico, tutto. Quindi per noi è davvero un piacere fare due chiacchiere con lui. Nel frattempo, non vi faccio arrabbiare subito, perché in tanti la richiedono la conferenza di Pecchia, tra poco la mandiamo, però devo leggere qualche messaggio, perché sennò rimango un po' attardato. Sapete che a me piace leggerli tutti, perché se voi ci ascoltate, ci scrivete, avete qualcosa da dire, direi sempre con un'educazione sopra la media, è giusto che abbiate spazio. Allora, questo è un virgolettato che ci manda un ascoltatore che non si firma. La squadra mi è piaciuta moltissimo, mo basta, scrive questo ascoltatore. Questo è filo, davvero la società, un altro filo, non quello di prima. Davvero la società è convinta che continuando con Pecchia domenica prossima batteremo la Roma. Ranieri sta facendo risultati utili su quasi tutti i campi, bisogna dare la scossa alla squadra con una nuova faccia in panchina che prenda il controllo della situazione. Questo abbiamo sentito anche perché invece non proseguire, perché proseguire con Pecchia. Paolo ha visto che l'atteggiamento a livello di equilibrio è migliorato, ecco, da questo punto di vista l'approccio alla gara. Poi dopo c'è questo interrogativo quando si va sotto o quando, soprattutto nel secondo tempo, la squadra non reagisce. Formazione da fare con chi ha voglia di giocare, gli altri per guardare è meglio che lo facciano dalla tribuna che in campo. Stefano 58, negli ultimi 10 anni la media salvezza è stata 36,7 punti, l'anno scorso nelle ultime 14 partite il Cagliari ne ha fatti 18, il Verona 19, ma il Sassuolo 10. Tutto è possibile, ma occorre cambiare marcia. Teo, è verissimo, perché ricordiamoci tutti, e non è una scusa alla squadra, cioè il campionato ancora un punto dall'Empoli è recuperabile, siamo tutti d'accordo. È vero, oggi il Parma non sembra in grado, però l'Empoli sta andando malissimo, tanto come il Parma, quindi è una gara, una partita di ciapanò, e quindi non si sa mai, potrebbero una delle due ce la può fare, ecco, mentre vedo le altre due dietro che non ce la fanno. L'assetto tattico non è poi così determinante, scrive Daniele. Tutti avevano auspicato un centrocampista in più, ma il risultato non cambia. Ritengo sia un problema di testa, paura di sbagliare, ma soprattutto scarsa personalità della squadra. Questa è la visione di Daniele. Mark, ma è possibile che gli altri sono sempre liberi di crossare senza essere contrastati da noi, mentre i nostri in avanti sono sempre raddoppiati e triplicati? Questo è un aspetto sicuramente interessante. Ieri è iniziato il nostro campionato, partecipanti Como, Verona, Empoli, Parma, Venezia, Monza, ma i risultati da guardare domenica sono quelli di Verona ed Empoli, scrive Fabrizio. Guarda Fabrizio, sono d'accordo, secondo me il Como ha speso un sacco di soldi, gioca meglio, anche l'altro giorno ha giocato benino con la Juve, però se fossi il Como, che non rinuncerà mai al suo atteggiamento, e quindi questo può essere un handicap nel finale, sta facendo troppi pochi punti rispetto a quanto crea, e poi può darsi anche che inizi a calare. Certo, ha fatto un mercato, è andato a pescare sto Diao, che avercelo, ecco, lì come si prendono, a quanto pare si inseriscono alla svelta i nuovi, ha una rosa diversa dalle altre, ecco, insomma è superiore, però sta facendo fatica a fare punti. Grande prestazione, la squadra ha creato molto, questo secondo Pecchia, ma io non ricordo nessun tiro in porta e parate di Caprile. Dopo il 2-1 non abbiamo creato niente. Mick, confermo, nel servizio di oggi ricordo che Caprile di parate non ne ha fatte. Ci ascoltiamo un estratto della conferenza di Pecchia, poi torniamo, altri messaggi.
Se analizzo tutte e tre le sconfitte e non aver raccolto niente, è evidente che abbiamo credito, però poi alla fine quello non ci permette di migliorare la classifica in tutte e tre le prestazioni, commettendo degli errori, sì, però facendo tante cose buone. Anche oggi per me la squadra è piaciuta tantissimo, i ragazzi hanno fatto un grande lavoro, una grande prestazione anche di qualità, creato tanto. Abbiamo perso ancora un giocatore, e questo è un grande dispiacere, però noi dobbiamo affrontare questo periodo ed essere più forti di tutto e di ogni situazione, perché il nostro obiettivo è alla nostra portata.
Mi ha anticipato un po' la domanda su Djuric, cosa ha, come sta,
ma io che a vedere l'impatto e il collaterale credo che abbia avuto qualche problema lì, tipico intervento, però con la voglia di andare a duellare una seconda palla, e questo era lo spirito che avevo chiesto, che l'hanno messo subito, e però ci dobbiamo rimboccare le maniche senza pensare a tutto quello che ci sta capitando, quello stiamo affrontando, e però vedere giocare la squadra in questo modo a me mi piace. Però poi noi giochiamo, gli altri vincono, e quindi dobbiamo aggiustare qualcosa.
Ecco, un'ultima, la ringrazio proprio su questo. Cagliari, Venezia e Lecce, che erano tre squadre alla portata, tre dirette concorrenti per la salvezza, un solo punto. Le chiedo se questo più di ogni altra cosa la preoccupa in questo momento della stagione. Grazie.
No, non mi preoccupa, perché noi abbiamo fatto punti, i nostri punti e quelli che è della classifica, e li potremo fare poi con altre squadre che si trovano in un'altra posizione di classifica, quindi io analizzo le partite, il miglioramento della squadra. Adesso questa settimana eravamo quasi tutti insieme, la prossima saremo tutti al completo, e credo una cosa che non è mai successa dall'inizio della stagione, e quindi è un fatto positivo.
Palla in tribuna.
Così Fabio Pecchia. So che sono dichiarazioni che hanno sollevato molte critiche. Ma che portiere abbiamo, Scriverino? Avete visto Caprile o quello del Lecce, nello specifico Falcone, che anche ieri è stato decisivo. Senza i senatori nello spogliatoio, ognuno per sé, puntini puntini, scrive questo ascoltatore. Quest'altro invece: non dimentichiamoci mai di come giudicavamo questi giocatori prima di Pecchi, e come tutti abbiamo riconosciuto che in un minimo di valore che hanno acquisito va attribuito a questo allenatore. L'aspetto più irritante è il giro della palla sterile e inconcludente al limite dell'area avversaria anziché buttare la palla in mezzo, invece sottolinea questo ascoltatore. Possibile che deve essere Bernabei a dire a tutti di tirare fuori gli attributi, società, allenatore in piena confusione, Francesco. Questo è Lorenzo, andiamo qua. Perdiamo tutti gli scontri diretti, dando ossigeno alle pericolanti. Purtroppo meritiamo la classifica che abbiamo, tiriamo poco in porta, non sembriamo una squadra che fa di tutto per evitare la retrocessione. Poi c'è una percentuale alta di gol subiti, difficile vincere se subisci sempre due o tre gol a partita. Non si poteva provare Pellegrino ieri, Coman ha esordito e ha fatto la differenza. Allora, d'accordissimo con Paolo. Qui c'è una domanda per Luca Ampolini: come giustifica la prestazione del portiere di Man, Luca 61, non corre neanche, tira indietro i piedi. C'è stato un momento in cui, sì, l'ha sottolineato anche il telecronista, è un mancato pressing di Man. Qualche segnale positivo è arrivato, ma se non tira in porta dove vai? Scrive Johnny, questo nostro amico Luca, che salutiamo. Vediamo qua. Grossi ha detto che Pecchi è troppo aziendalista, purtroppo è il problema dei problemi, ha accettato giocatori non da Serie A, scrive Pippo. E questa è una risposta a chi mi chiedeva un commento sulle dichiarazioni di Fabio Pecchi di ieri. Ci fermiamo qualche istante, tra pochissimo torniamo.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Vado avanti con i messaggi al 333-920-0170. Riusciamo sempre a mettere a loro agio i nostri avversari, ci scrive Orlando, facendo l'opposto di quello che dovevamo fare, e cioè stare bassi e sfruttare il contropiede, cosa che hanno fatto loro. Poi i soliti cambi sbagliati, come togliere Leoni mettendo Almquist e non Pellegrino. I due gol poi nascono da marcature fatte molto allegramente. Ma Djuric è stato preso per fare pressing sui difensori avversari, perché questo ha fatto finora nelle due partite disputate. Poi basta con queste ali a piede invertito. Ci chiedono se Pecchia rischia se perde con la Roma. Paolo, lo chiediamo dopo a Luca Ampollini. A proposito di punti persi, ricordiamo il rigore di Bonia a tempo scaduto con l'Empoli. Grazie da Pietro. È vero la rabbia, ma siamo ancora in Serie A ed è a portata di mano. Troppi e tutti criticano, ma nessuno allena in Serie A, scrive Simone. Pecchia dalla prima giornata che parla così, lo sa a memoria, scrive Luigi. Addirittura c'è chi vorrebbe fuori dal progetto Man. Chi se li spiega questi continui infortuni? Abbiamo preso Djuric ed è durato una partita. Gilardino, punto interrogativo. Allora no, Djuric però è legato a un urto, a un contrasto, quindi non è un problema. Non è un problema muscolare, ecco questo. Vediamo un po' quest'altro messaggio. Questo non è firmato. Nel calcio di oggi, dove gli arbitri fischiano meno della metà dei falli, bisogna saper lottare. Il Parma non lo sa fare, poi i cambi di Pecchia mi mettono in ansia. Per due o tre partite li ha indovinati, ma in tutte le altre li ha sbagliati. Ma ormai cambiare l'allenatore non serve, è troppo tardi. Non voleva sentire la conferenza Pecchia. Questo è un altro messaggio. Anche il Com è la testimonianza che il bel gioco e l'ideologia di fare un bel calcio non porti risultati in Serie A a squadre che devono salvarsi. Ricordiamoci il Frosinone di Di Francesco. Serve un allenatore che trasmetta voglia, aggressività e compattezza, scrive Riccardo. Allora, secondo me è più il Como che assomiglia a Frosinone del Parma, perché mi permetto di dire, il Parma sono tre mesi che non tolto a l'exploit con la Lazio, sono tre mesi che non gioca bene, non sta facendo bel calcio, che poi sta facendo un calcio senza equilibrio in molte partite, non ieri, quindi proprio non è la voglia di fare bel, non so se si voglia fare bel calcio, ma sicuramente non riesce, ecco, questo a mio avviso. Abbiamo Bernabé, sentiamo Bernabé.
Sono contento per il mio rientro, mi sono sentito molto bene, mi sto allenando da due settimane con la squadra. E ovviamente parlavo con il mister per sapere come stavo dentro il campo, perché non sapevo quanta energia avevo, però mi sono sentito molto bene, anche adesso mi sento abbastanza bene. E la domanda sui tifosi, ovviamente io sono il primo che li capisco, e siamo in una situazione un po' delicata. E non gli chiedo di non dirgli, di non criticarci, perché bisogna, però allo stesso tempo bisogna stare tutti uniti, soprattutto noi dentro lo spogliatoio con il mister, perché c'è un momento delicato e bisogna andare avanti tutti insieme, quindi niente, daremo tutto fino alla fine e ci dobbiamo concentrare sulla prossima partita.
Ciao, bentornato, te lo dico anch'io perché è importante per il Parma riaverti. Tu per tre mesi sei stato fuori, hai visto il Parma dalla tribuna, diciamo, e oggi per la prima volta in campo. Secondo te cosa c'è che non va in questo Parma?
Niente, ci sono delle partite che vanno in un modo e le altre che vanno in altro modo. Noi sempre cerchiamo di giocare allo stesso modo, di andare in avanti, di cercare il gol, di non difenderci, di andare in avanti con tanti giocatori. E poi le partite si sviluppano qualcuna in diverso modo. Oggi secondo me abbiamo fatto dei meriti per portarci almeno un punto. Secondo me oggi la sconfitta è immeritata, però è difficile dire questo, perché in questo momento quello che bisogna fare è vincere. Quindi oggi veramente sono dispiaciuto, perché la squadra mi è piaciuto, ha giocato, ha dominato, ha cercato il gol. Poi su vari episodi siamo stati sfortunati.
Palla in tribuna.
Allora, tanti messaggi al 333 920 0170. Questo è Roberto. Ieri la formazione era perfetta se il posto di Soma avesse messo Esteves, poi come al solito ha rovinato tutto con i cambi sostituendo i migliori. Allora, io credo, a volte sembra che voglia fare l'avvocato, l'ultimo cambio sì, anch'io avrei messo Pellegrino piuttosto che Anquist, però credo che Leoni sia l'unico motivo per cui poi sia stato tolto Leone, che non ne avesse più o che non stesse benissimo, perché altrimenti secondo me è il migliore di testa del Parma, quindi a un certo punto lo si mette in area, si buttano dei palloni lunghi e ci si prova, ecco. Questo Aldo, che è d'accordo con l'intervento di Paolo Grosso, la società deve dare fiducia oltranza a Pecchia, che lo merita come allenatore e soprattutto come persona. Con tre su Leone al centro delle difese, con la ripresa di Bernabé e Bonni ci salveremo. Dai, sempre forza Parma, scrive Aldo. Cominciamo a multare gente che entra in campo con le pantofole, uno a caso, Man. Grazie e saluti da Guido. La prestazione di Man è stata criticatissima anche ieri a diretta live. Questo è Anthony. Con un calendario ostico, 6 big nelle ultime 8, non ha senso cambiare l'allenatore, andava fatto prima. Pecchia dice che possiamo fare punti contro chiunque, sì, ma con umiltà e non con supponenza. Chi non ci crede vada fuori rosa. questo è Anthony, questo è un ascoltatore che va controcorrente, Enrico. Rispetto a tutti i commenti negativi dei tifosi, ieri si è visto un netto miglioramento nel gioco da parte della squadra rispetto all'ultima uscita. Almeno si è rivisto il palleggio di inizio anno che da tempo si era perso. Certo che gli episodi non ci aiutano ultimamente e gli episodi purtroppo a volte determinano una stagione. Speriamo cambi il vento anche rispetto alla sfortuna. Questo è il messaggio di Enrico. Abbiamo insomma pareri un po', non dico a 360 gradi, però gli elementi su cui ragionare sono tanti rispetto a, appunto, al momento dei crociati. C'è chi ci richiama anche in altri messaggi a guardare la classifica, chi ha fatto un po' questo sunto insomma del tema salvezza. Allora io vi ricapitolo la classifica prima di fermarci. Ieri secondo me l'Udinese, che era già molto avanti con i lavori, ha messo quasi il sigillo sulla salvezza perché è andato a pareggiare a Napoli. Come si è visto, insomma, Rijunic è davvero un buon tecnico, è un allenatore che non ha, come, ha tanti profili interessanti, però insomma c'è anche della concretezza in questo progetto. Il Toro, allora, l'Udinese ne ha 30, il Torino ne ha 28, Genoa 27, queste sono le squadre che insomma, oggi, con due gare almeno di anticipo sulla terz'ultima, sono davvero più tranquille, anche per l'andamento che stanno avendo. Genoa, dopo l'arrivo di Vieira, di problemi non ne ha praticamente avuti. La classifica salvezza è questa: il Cagliari e Lecce ne hanno 24, il Verona ne ha 23, il Como ne ha 21, il Como ne ha 22, l'Empoli 21 e il Parma 20. Poi ci sono Venezia 16 e Monza 13. Venezia sconfitto anche ieri, Monza che ha richiamato in panchina Nesta. Vorrei, come si fa a dire che è troppo tardi cambiare allenatore, visto che la posizione a salvezza è un punto, scrive Massimo, che ci dà un altro punto di vista ancora. Ieri è stato criticato Cancellieri, nessuno ha notato che con Man Augello si è alzato e da quella parte abbiamo perso la partita. Pippo, vero? Pippo, considerazione che mi ero segnato su un foglietto, perché secondo me nel gol del 1-0 c'è l'ennesimo non rientro di Man. E Augello si è alzato, bravo, è vero, verissimo. Situazione che rianalizziamo tra poco. Ci fermiamo, pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la terza parte di Palla in tribuna. Allora, il prossimo avversario è la Roma. Faccio un inciso, ci metto anche un commento personale. Ma secondo me è una situazione sotto evidentissima. La Roma giocherà a Oporto giovedì sera, quindi in serale, in Portogallo, e poi domenica alle 18 a Parma. Io, se fossi l'allenatore della società, sarei preoccupato, perché non può lamentarsi, perché c'è subito il ritorno la settimana dopo, quindi giocare lunedì era più complesso secondo me. Però la Roma ha sì e no 48 ore per riprendersi, e può darsi anche che non passi neanche dalla capitale, ma venga subito in ritiro a Parma, perché di tempo per ripigliarsi. E questo, secondo me, a livello fisico, dire che il Parma abbia un vantaggio di questi tempi è dura, però è oggettivamente un vantaggio. Se avesse in calendario il derby, sarebbe un putiferio, cioè, a Roma. Questo lo dobbiamo dire, così, visto che la specialità della casa in questa città crea degli alibi, ecco, il Parma non ha quest'alibi contro la Roma. Intanto ci ha raggiunto Luca Ampolini. Ti chiedo se sei d'accordo, cioè, la Roma arriva cotta contro il Parma, per forza. Contro il Napoli ha tenuto giù Dybala e Dobvik, Ranieri, che aveva giocato al giovedì.
Sì, ciao Marco. Sì, sicuramente sì, per loro non è agevole giocare una partita in Europa al giovedì e poi tornare in campionato la domenica. Però, insomma, è una squadra di qualità, è una squadra forte, è una squadra che oltretutto Ranieri imposterà molto sulla difensiva, secondo me, perché comunque lui è un allenatore che lascerà spazio al Parma, perché sa benissimo che il Parma poi in contropiede ha dei grandissimi problemi, quindi conoscendo Ranieri, conoscendo il fatto che lui sia un maestro anche nello studiare un po' gli avversari ed è un allenatore molto più portato a difendere che a offendere, non vedo il motivo per cui non debba fare la stessa cosa anche al Tardini domenica.
Allora, Luca, cosa si è detto, cosa abbiamo ragionato fino adesso? Si è visto un Parma con un centrocampista in più rispetto alle altre volte, e che centrocampista, cioè Bernabé, quindi un Parma più equilibrato, un Parma che fino a che c'è stato lo 0-0 ha dato qualche segnale di ripresa e poi improvvisamente è scomparso dal campo. Cosa ne pensi?
Beh, è scomparso perché ormai questa squadra ha una paura pazzesca di subire gol, perché ne ha presi talmente tanti che psicologicamente questo ormai è un qualcosa che li ammazza, no? Quindi l'ennesimo gol subito in circostanze un po' strane, è evidente che ha buttato giù una squadra che fino a quel momento secondo me era in totale controllo, non che stesse dominando il Cagliari, per carità, ma era una partita che si stava incanalando su binari di un pareggio che per quello che si era visto in campo sembrava essere il risultato più corretto. Poi questo strano episodio ha agevolato il Cagliari, il Parma non ha reagito, non è una giustificazione per carità, ma è comprensibile in una squadra che ormai non ha più certezze, non ha più quelle sicurezze che aveva inizio stagione, e quindi quando subisce gol è una squadra che si demoralizza inevitabilmente perché ha paura di prendere gol, perché ne ha presi veramente troppi fino a questo momento.
Luca, prima un intervento secondo me molto interessante, Paolo Grossi auspicava anche un intervento anche pubblico del presidente, quasi a dire a questa rosa che, come ha fatto poi il Sassuolo quest'anno, se si va in B ci si va tutti e ci si resta, ecco. Potrebbe essere efficace secondo te?
Ma non lo so, io vedo che c'è una sorta di considerazione generale da parte di tutti, come se fossimo già retrocessi.
No, allora apro un'altra parentesi. Paolo ha detto siamo a un punto dall'Empoli, cioè ci si può giocare ancora tutto, ecco. Però per dare un segnale a quelli che adesso con la testa magari sono un po' da un'altra parte.
No, vabbè, ma ci penseremo, voglio dire, io credo che a fine anno quello che sarà sarà, secondo me invece ci sarà una, non lo so, non so nemmeno io cosa dire, nel senso che mi viene facile adesso dire che Rubini farà un reculisti generale, ma sia che ci si salvi che se si dovesse retrocedere, ma sono considerazioni molto fini a se stesse, non lo so, io preferisco pensare adesso a raggiungere una salvezza che è ancora a portata di mano, anche se ovviamente difficile, ma che si può raggiungere, poi dopo quello che succederà a fine anno lo vedremo, però ripeto, in questo momento secondo me bisogna essere concentrati solo su salvezza che è lì e che però va conquistata a tutti i costi.
Qual è il reparto che ti preoccupa di più? L'attacco dove le punte quest'anno nel 2025 ha segnato solo Cancellieri, ma non segnerà da 70 giorni, Bonny da più di 90, o la difesa che prende tanti gol, incluso un portiere che nel primo tempo ieri si dice gli sgrisori, no? Ci ha fatto due o tre interventi davvero complicati.
Sì, ma infatti anche Suzuki è lo specchio della paura che ti dicevo, non è più sicuro nemmeno lui. All'inizio stagione era comunque un portiere con alcune contraddizioni ma con qualità oggettive, adesso anche lui è molto insicuro, non c'è un reparto, è una squadra che deve ritrovare lo smalto di inizio stagione, perché se inizio stagione tu hai giocato 3, 4, 5, 6 partite di altissimo livello, non vedo il motivo per cui tu non debba ripetere quelle prestazioni, evidentemente erano, indipendentemente dal fatto che gli avversari non fossero in grandi condizioni ancora, però avevi mostrato sicurezza, qualità, tecnica, brillantezza da ogni punto di vista, quindi tu devi aspirare a tornare quel Parma e non vedo il motivo per cui tu non debba pensare di riuscirci. Poi è chiaro, la squadra adesso è molto insicura, molto debole in ogni reparto, non ce n'è uno in particolare. Ieri sottolineavano in tanti l'ingresso di Mann è stato veramente avvilente, ma anche qui purtroppo non è una giustificazione, lui non è più lo stesso giocatore, bisogna capire perché, Non credo sia nefraghismo, sia una grande insicurezza che lui ha di se stesso, della situazione, e questo teniamoci, non è una giustificazione, è un aggravante, perché se ha voglia di diventare un campione questo sicuramente non lo aiuta. Però bisogna cercare bene o male di tirar fuori tutto nei giocatori che si hanno. Immann, che deve tornare evidentemente un altro giocatore, e anche in tutti gli altri per rivedere il Parma di inizio stagione, o se non quel Parma, comunque un Parma più competitivo, perché questa squadra mentalmente deve sbloccarsi, perché può fare secondo me meglio di così.
Luca, ti chiedo allora la classifica. Qualcuno ci ricapitolava la classifica e metteva per me ancora il Genoa, che sta meglio di tutto, insomma ovviamente non può dirsi salvo, in fila una classifica ancora molto corta per il terzo ultimo posto, dando un pochino più per scontata la retrocessione di Venezia e Monza, e quindi Cagliari 24 con Lecce, il Verona 23, il Como 22, l'Empoli 21, il Parma 20. Empoli e Parma sono quelle che oggi stanno peggio, l'impressione.
Sì, Empoli, Parma e Verona sono le tre squadre, ad eccezione delle ultime due che in questo momento sono già teoricamente, poi si vedrà, condannate, sono quelle messe peggio. Il Parma secondo me deve fare la corsa su queste due adesso, poi mancano 14 partite, sono un'eternità, in 14 partite può accadere di tutto, però sicuramente Empoli e Verona sono due squadre in evidente difficoltà. Anche Verona è arrivata questa nuova proprietà, non ha acquistato praticamente nessuno a gennaio, deve essere ancora presentata. Quindi anche loro secondo me vivono una situazione secondo me non così rosea e così chiara come qualcuno vorrebbe far credere, quindi anche da quel punto di vista loro non stanno bene. L'Empoli non ne parliamo, quindi insomma secondo me, per quello che ti dico, che il Parma deve crederci, perché comunque le avversarie non corrono, quindi è tutto da giocare.
Andrea ti chiede, domanda per Luca, non sarebbe stato utile acquistare un regista difensivo in modo da spostare Bernabé trequartista, unica vera speranza di fare qualche gol in più?
Beh, allora, detto che io spero di vedere Bernabé più avanti prossimamente, perché comunque se vuoi fare un gioco d'attacco come dice Bernabé c'è la necessità di avere lui più avanzato. Beh sì, io l'ho anche detto giovedì scorso, secondo me questa squadra manca veramente un suo alter ego, cioè un giocatore che faccia girare la squadra, che abbia qualità di palleggio che lui ha, e quando lui manca non c'è nessuno che possa avere questi requisiti. Io ad esempio il sensi della situazione, ho citato questo giocatore in fretta e furia, l'avrei preso al volo se ci fosse stata la possibilità, però queste sono le mie idee.
Lui parlava proprio di un regista difensivo, cioè portare più avanti Bernabé e un giocatore da mettergli dietro invece, che poi in teoria poteva essere Steves, ma ormai non lo vediamo mai schierare. Anche quello è un bel mistero.
Steves, che so io, è pronto, poi sai, bisogna capire l'allenatore quando lo ritiene pronto, però sì, io ho un alter ego di Bernabé, o comunque un giocatore con qualità assimilabile alle sue caratteristiche più che qualità, perché le qualità di Bernabé non sono facili da trovare, e l'avrei sicuramente acquistato.
Allora, tanti altri messaggi, questo è Anthony. Allora, Roma all'andata ci ha umiliati senza effettuare cambi, non dimentichiamolo, nostra formazione, approccio sbagliati, dobbiamo imparare dagli errori, sveglia mister. Chiudiamo col capitolo allenatore, ieri è arrivato informalmente insomma l'input che Pecchia, avanti con Pecchia diciamo così, e secondo te rischia però in caso di altri insuccessi, di altre sconfitte, e quanto rischia?
Secondo me Pecchia rischia sempre nella misura in cui la squadra non riesce a dare delle risposte importanti. È chiaro che la fiducia che gli è stata data ieri è una fiducia importante, perché evidentemente la società ritiene che lui sia l'uomo giusto al posto giusto. Loro vedono gli allenamenti, loro vedono le risposte della squadra, loro vedono sensazioni, percepiscono sensazioni che noi non abbiamo, e quindi avanti con Pecchia. È chiaro che questa squadra deve essere sbloccata caratterialmente, questo secondo me è il problema. Poi da un punto di vista tecnico secondo me non è peggio di tante altre formazioni che lottano come il Parma per salvarsi, mentalmente adesso è una squadra a terra. Se Pecchia rimane lì perché loro ritengono che sia l'uomo giusto mentalmente in grado di sbloccarli, vediamo se sarà la decisione più corretta.
Luca, grazie come sempre per la tua disponibilità.
Marco, un grande abbraccio, buon pomeriggio.
Ciao, ciao, ciao. Allora, tra poco andiamo da Alberto Latana che vi aspetta stasera a Bar Sport. Questo è Lorenzo. Se fossimo una squadra normale, la Roma potrebbe essere penalizzata fisicamente giocando in settimana, ma a Roma ne abbiamo presi 5, la classifica non va guardata. Tanto non facciamo punti, scrive Lorenzo. Guarda, non lo so Lorenzo, sto cercando sì anch'io un appiglio, però il rendimento delle squadre italiane dopo il turno di Coppa è una statistica veritiera che si ripete negli anni. C'è una difficoltà nel giocare le partite così ravvicinate, e stiamo parlando della Roma. Se tu mi dicessi giochiamo contro l'Inter, contro la Juventus, che comunque soffrono dopo la Coppa, contro il Milan, direi ma insomma hanno oggi delle rose che gli permettono di... la Roma, se ti metti davanti con Dovbyk e Dybala è una cosa, se giocano El Shaarawy e Shomudorov è un'altra, insomma, anche se l'ha allungata col mercato la Roma, la rosa, però è diversa. È chiaro, in panchina c'è una vecchia volpe, che tra l'altro il Parma l'ha disinnescato piuttosto bene. Vediamo altri messaggi, ne un po' arretrati, poi andiamo da Alberto. C'è chi ha visto Zenga in città. Giusto, è questo? Spero proprio che fosse in gita di piacere. Ho capito. Questo è l'input che arriva da questo ascoltatore, che lo si chiami Marco come me. Ciao Alberto.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, sei in viaggio perché noi non ci fermiamo mai.
Esatto,
okay.
Esatto. Guarda, mi stavo ascoltando, sono passato davanti al centro sportivo di Collecchio, sarà un caso.
Non ci sono tifosi che contestano.
No, no, c'era solo una pioggerellina inglese, ma stava cessando anche quella ormai.
Piove sul bagnato, esatto, si direbbe. Tra l'altro qualcuno mi faceva notare, allora per me è un esempio di civiltà, però in poche piazze... Dopo un'altra sconfitta così, zero contestazione, insomma, va
ieri,
benissimo,
ieri,
grande
guarda,
civiltà, va bene così. Non si può dire, diciamola così, che la piazza stia mettendo troppa pressione o stia intimorendo questa squadra.
Ma no, certamente. Allora, se ieri avessi perso al Tardini saresti stato sepolto da una selva di fischi e magari anche qualcos'altro, come è successo con Lecce, con l'aggravante che era la seconda consecutiva in casa. Era a Cagliari, c'erano 150 tifosi. Io ho ricevuto un video dalla cura ospiti, insomma, dove un po' di contestazione c'è stata. Poi c'erano anche degli applausi, ma non capivo se entravano dal settore dei cagliaritani, perché okay, c'era anche il Cagliari sotto. Quindi io dopo un po' ho mollato, ho cercato di capire, ma alla fine conta anche poco, francamente. È ovvio che c'è molto, insomma, come ovvio che sia, il malcontento mi sembra inevitabile. Sarebbe anche sciocco, no, dire che tutto va bene e che no, non c'è nulla da migliorare. Però, come dici tu, insomma, siamo sempre nei binari, super nei binari della civiltà, assolutamente.
Chi c'è stasera a Bar Sport?
Allora, stasera abbiamo, beh, ovviamente Sandro Piovani, poi Stefano Frigeri, Paolo Giordani, preparatore atletico, che magari ci darà anche una mano a decifrare un po' la situazione atletica del Parma. È stato anche tra i preparatori del Parma nel recente passato. Andrea Canin, che è tifoso, che spesso invitiamo anche a palla in tribuna. In collegamento nella prima parte della trasmissione, parteciperà al dibattito Guido Schittoni, e poi avremo anche Andrea Pisanu, insomma, sardo e ex Parma, che ha lavorato anche con Davide Nicola, fra l'altro continua a seguire anche il Parma, insomma, assolutamente sul pezzo.
Bene, 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 bene. Allora, Bar Sport stasera alle 21, c'è un sondaggio, ci sono sondaggi da votare?
Sì, 4 sondaggi sulle storie di Instagram di TV Parma, il migliore in campo. Poi vi chiediamo se firmereste per 2 pareggi contro Roma e Bologna, e un sondaggio su quale sia il reparto che adesso non sta funzionando nella squadra, e anche un sondaggio sul lavoro di Pecchia, insomma, per capire se è giusto così dare fiducia al suo lavoro, ecco, avere fiducia nel suo lavoro o meno.
Grazie Alberto, buon Bar Sport.
Grazie Marco, buon proseguimento, e tutti i nostri telespettatori ci vediamo stasera alle 21.
Ciao. Allora, pochissimo, giusto il tempo di leggere gli ultimi messaggi, anche oggi siete stati davvero numerosi. Leoni con Pellegrino andavano messi là davanti negli ultimi 5 minuti per tentare il tutto per tutto, si è visto che se i palloni vengono messi in area qualche gol riescono a farlo. Allora, Pellegrino non lo sappiamo, Leoni di testa è bravo, è bravissimo secondo me Leoni, e per me sarà dura toglierlo dai titolari. È come dire anche a volte che anche se sei giovanissimo puoi fare bene di testa, è proprio bravo, ecco. Non terzino, però ecco, terzino no, perché come posizione di Lecce no. Allora, se le speranze di Pecchia sono affidarsi a Man come ieri, allora è proprio la frutta. Personalmente io l'avrei cambiato dopo 10 minuti, magari non prendevamo il secondo gol per colpa sua. Andate a rivedere la partenza dell'azione, Davide. Allora, vediamo un po', in giro già tutti danno sentenze, scrive Simone, che è tra i più ottimisti. Altro messaggio, scorro, difesa di centrocampo non adeguati, però il reparto che causa più guai è il centrocampo. Sommer, Rani ed Esteves erano già stati bocciati dalla Serie A, non se n'era accorto nessuno. Keita era stato bocciato troppo presto. Keita non malissimo ieri, poi sostituito. Salta Pecchia se perde domenica, ci scrive questo ascoltatore, se lo sa lui. Oggi no comment rassegnato. Davidone, non è allora dicevo, la mancata contestazione di ieri, succede, no, a volte che rientra la squadra in città e i tifosi vadano a contestare al rientro. Secondo, questo ascoltatore non è civiltà, è uno dei motivi per cui siamo in queste condizioni. Non lo so, adesso io non credo che la tifoseria poi in certi progetti incida più di tanto, né bene né male. Sassuolo, come mi scriveva ieri un ascoltatore, sta tornando in Serie A e quanti spettatori ha, no? Quindi ha poche pressioni, ma anche poco incitamento. Quindi insomma, è tutto, si può dire tutto il contrario di tutto. Certo, adesso serve la tifoseria però a spingere il Parma in casa. Questo secondo me può essere davvero utile. Buon pomeriggio, ci sono almeno 5-6 squadre per la salvezza, ma se il Parma non fa punti diventa dura. Pecchia confermato dalla società, per me assurdo, non è la Serie A. Gaetano da Bari, il gioco del Parma non è più propositivo come ad inizio stagione, tanto vale cambiare. Il post Roma sarà caldissimo, speriamo di no. Tifosi sono delusi e arrabbiati, sempre Gaetano da Bari. Firmerei anche per un pareggio nelle prossime due gare, basta muovere sta classifica tutta la vita, anche secondo me, anche perché il Parma è nettamente inferiore di tutte e due, sia della Roma che del Bologna, che italiano sta guidando piuttosto bene dopo Thiago Motta. Finita qui la puntata, ringrazio la Simo in regia che mi ha guidato per tutta questa oretta che siamo stati insieme. Stasera c'è Bar Sport, seguiteci ancora, domani ci siamo ancora con Palla in Tribuna, vi aspettiamo numerosi, buona giornata.